Buona giornata a tutti. Questa è l'ultima cena dell'estate ed è la domenica diciottesima del tempo ordinario dell'anno C. Una domenica molto importante. Mi hanno appena portato, quindi caldo come una brioche mattutina, questo libro, Don Gallo e l'Internazionale della Speranza, sottotitolo Documenti epistolari, carteggi inediti, raccontano Don Gallo e la comunità di San Benedetto al Porto, editore De Ferrari. Due caratteristiche fondamentali di questo libro, che non è solo un libro, perché voi sapete che ultimamente, in questi ultimi anni, si sfornano libri su Don Gallo a non finire, che sono libri banali, che banalizzano addirittura la sua figura, perché hanno lo scopo commerciale. E quando si scrive un libro per scopi commerciali vuol dire che non vale, perché un libro vale solo se dice qualcosa. Nella mia vita non ho mai firmato un contratto con gli editori, mai. Logicamente questo vuol dire rimetterci economicamente, perché ho sempre fatto questo discorso. Io non posso scrivere col fiato sul collo, devo scrivere solo se ho qualcosa da dire, se quello che ho da dire ritengo che possa servire gli altri, e quanto è pronto te lo do, se ti va lo pubblichi, se non ti va non lo pubblichi, punto. E quindi io avevo proposto a quelli della cosiddetta, ormai bisogna dire cosiddetta, comunità di San Benedetto, e avevo detto a quelli di San Benedetto di non pubblicare più dopo il primo anno della morte, di non pubblicare più, ma di raccogliere tutti gli scritti, di affidarli a una o due persone per fare un'edizione critica di tutti gli scritti e di fare una pubblicazione che sia nel rispetto del pensiero di Don Gallo, che sia vissuta, che sia esaminato nel contesto della sua vita e quindi anche dello sviluppo delle idee. E quindi non l'hanno accettato. Questa non è pubblicata dalla comunità, è pubblicato da Anna Raibaudi. Dov'è? Eccola qua, è lei. Tra l'altro mi piace molto anche la copertina con questa immagine, di spalle, una sagoma, perché indica anche il passaggio che c'è stato da un prete preconciliare ad un prete postconciliare. L'altra caratteristica, perché io ho seguito marginalmente la genesi di questo libro, è che è basato sui documenti, cioè sui documenti effettivi, non sulle immaginazioni. E quindi è una potremmo definirla una biografia documentale. E sarà, siccome mi è appena stato consegnato, poi vi dirò, ma penso che con queste anche corrispondenze che ci sono vi potete fare un'idea sia della persona sia anche dell'ambiente clericale e non solo. In autunno alla ripresa poi faremo una presentazione per capirne anche la genesi e la storia. Però oggi volevo dirvelo come notizia, mi sembra bello chiudere per l'estate con questa notizia che è rispettosa. Questo è un libro che rispetta la memoria di Don Gallo. Sì, si trova in libreria, è editore De Ferrari, quello di Genova, che la Laura conosce, no? Perché è anche il suo editore. Perché lei scrive poesie, ha pubblicato poesie con la Laura, anche con De Ferrari. Oggi ricorrerebbe il terzo anniversario della morte di Salvatore, il marito di Rosaria. Terzo anniversario, mi ricordo che nel mese di luglio li ho sposati io qui in questa chiesa, e della notizia di oggi, di stamattina, è che c'è il fratello di Claudio, il marito di Anna Maria, che ha scoperto in questi giorni di avere, a 65 anni, di avere un tumore. E poi c'è il marito di Maria Rosa, Alessandro, ormai allettato, in condizioni sempre di decadenza progressiva, inarrestabile, e mi faceva notare, Maria Rosa, una cosa che è generalizzata, almeno nella mia esperienza, che è generalizzata, una cosa generalizzata, cioè quando una persona si ammala e diventa, come dire, una cosa pesante, si fa il vuoto attorno, amici, conoscenti, eccetera, persone che avevano anche rapporti proprio di intimità, amici dall'infanzia, si squagliano. Io ho fatto notare che è un comportamento spiegabile da un punto di vista psicologico, perché prima di tutto le persone hanno paura di rapportarsi con una situazione insostenibile e quindi si reputano non all'altezza. Secondo, colpisce la loro fragilità. Terzo, si trovano a disagio perché non sanno che cosa dire. Questo però spiega un'altra cosa grave, come se la relazione si risolvesse solo nel dire, mentre la relazione è anche nell'essere, nella presenza, che spesso può essere anche una presenza silenziosa. Noi abbiamo relegato le relazioni alla parola, e la parola non è tutto, perché spesse volte il vocabolario non è in grado di esprimere quello che uno vive e sperimenta. Su queste cose bisogna pensarci, perché forse quando le persone, per esempio, mi sono in contatto con il professor Vittorio Coletti, che ha la moglie, mi dice: Don Paolo, adesso c'è da parecchio, da un po', c'è la moglie in uno stato permanente di demenza senile, che vuol dire, come suo marito Alessandro, una decadenza permanente. Nonostante vi siano due persone che lo accudiscono, le cose peggiori sono nel non riconoscere, non rendersi conto del tempo e dello spazio, quindi di dove si è, non avere la sensazione di qualsiasi tipo di relazione, cioè è una presenza, come dire, atemporale. Io l'ho vissuto con mio nonno questo, che tempo di agosto voleva la coperta perché era freddo, a 40 gradi. E quindi quando succedono queste cose non abbiate paura di essere presenti e non abbiate timore di non essere in grado, perché nessuno è in grado né di risolvere né tantomeno di dare soluzioni, ma quello che è importante è la presenza. La presenza può essere una presenza fisica, può essere una presenza morale, perché la cosa che più si sperimenta quando le persone stanno male E il vuoto è il vuoto, perché subentra psicologicamente un meccanismo che fa pensare che ci sia un abbandono, mentre bisogna contemperare le varie paure. Ci sono, la paura è un grandissimo sentimento, perché è un avvertimento, è un'antenna la paura, che ti mette sul chi va là. Però quando la paura prende il sopravvento e diventa spavento o terrore, allora è simile alla morte. Alle volte la malattia, la sofferenza degli altri devono servirci per capirci, per capire quali sono i nostri meccanismi, perché non, io non devo dare una soluzione agli altri, devo semplicemente dire: sappi che io ci sono. E questa è una cosa importante. Io comincio a pensare, perché in questi giorni sto in casa di mio fratello, sto lavorando come un matto, perché poi con la ripresa non ci sarà più tempo di dedicarmi, quindi sto proprio svuotando letteralmente, facendo pulizie a più non posso, e comincio a pensare che meno male che è morto. Cioè, facevo questa riflessione: 44 anni di fare insulina 4 volte al giorno, se non 5, alle volte 5, in un corpo contenuto in 50 kg, 55, che devastazione ha portato tutta questa cura? E comincio a pensare, siccome noi le cose le capiamo sempre dopo, non prima, che sia stato, come dire, adesso io non sto a fare, voi sapete come penso, quello che penso, eccetera, quindi non sto facendo cose vanesi, cioè che sia stato provvidenziale che sia morto prima di me. Perché se lui avesse dovuto fare le stesse cose per me, non sarebbe stato in grado. Perché ormai il suo pensiero, la sua... E questo lo vedo dagli scritti, lo vedo da tanti piccoli segni che magari ad un estraneo non compaiono. Sono stato all'università, alla biblioteca, ho sistemato tutta la sua biblioteca, tutta la sua scrivania, le sue scaffali. Devo ritornarci ancora una volta. E capivo da tutte queste cose che ormai le cose cominciavano a sfuggirgli, come per esempio dimenticare di pagare una bolletta della luce. E ieri ho perso un'ora e un quarto all'ufficio postale di via Giovanni Carbone per ritirare un avviso dell'Enel. Ci volevano le firme, le deleghe di tutti gli eredi, roba da spararsi, dell'Enel, cioè verificare se ci fossero delle pendenze, perché io sto pagando tutto quello, quindi l'amministrazione della casa, tutte le cose me le sono prese io perché mi sembra giusto, per non farle accumulare, tra l'altro, no? Ebbene, per ritirare una bolletta dell'Enel, tanto che gli ho detto: senta, mi dia il foglio, e ho dichiarato il falso. Ho detto: io dichiaro di essere l'unico erede, autocertificazione, firmato, mi ha dato la bolletta, ho visto che era da pagare, gliel'ho ridata, gli ho detto: tenga, se la paghi, io ho risolto il problema così. Altrimenti avrei dovuto, vi rendete conto? Io ho dovuto fare un prestito perché non posso accedere, non posso accedere al suo conto corrente, pur avendo la firma, la cofirma, pur essendo procuratore. Allora io vi consiglio: cercate di non morire. È più difficile morire che vivere. E l'altra cosa che vorrei suggerirvi dal profondo del cuore: finché siete in piedi risolvete tutto, cioè pensate a tutto, non rimandate di un giorno, di un giorno, perché mettete gli altri in condizioni infernali. Il castello di Kafka è un giochino da bambini di fronte a quello che succede di fronte ad una morte improvvisa. E sto facendo una vita da inferno, pur essendoci una relazione di parentela stretta, di fratello. Quindi risolvete tutto mentre siete in vita e finché siete consapevoli. Questo ve lo suggerisco con tutto il cuore, con tutto il cuore. Non mettete nessuno in condizione di disperazione. E allora comincio a pensare che sia stato giusto che lui sia morto prima, perché lui non aveva la grinta che ho io nell'affrontare le cose. E secondo, sarebbe stato nella sua condizione, sarebbe stato un peso, anche perché io non lascio nulla, il mio testamento sarà di 3 righe in cui dico: non affannatevi perché non c'è nulla, non c'è trippa per i gatti. Dirò proprio così, non affannatevi, 2 punti. Non c'è trippa per i gatti, non lascio nulla, non posseggo nulla, non ho nulla, di nulla, di nulla. Quindi più semplice di così si muore, e morirò. Allora, sempre fatto apposta, la liturgia di oggi ci pone il tema, che io ho sintetizzato, sono 3 letture, più il Salmo, la prima lettura del Coelet, famosissima, la seconda lettura del Vangelo di Luca, di uno che fa i calcoli di quello che deve fare, e di 2 che vogliono dividere l'eredità, e Gesù li stronca subito, e che io ho sintetizzato con, parafrasando Erasmo di Rotterdam, con elogio del limite, il limite che è il senso. L'autore della prima lettura parla di vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità, e tradotto in italiano. Questo testo è molto importante, questo testo, perché è il testo più laico di tutto l'Antico Testamento, perché può essere paragonabile al pensiero filosofico di Sartre e Camus. La peste, lo straniero di Camus, oppure l'essere nulla di Sartre, uno dei cavalli di battaglia dell'esistenzialismo moderno. Commentare il Coelet ha sempre posto in difficoltà tutto il pensiero cristiano, perché è di una assolutezza, è di una intransigenza. A me ha sempre fatto specie che in un libro come la Bibbia ci possa essere un testo così, che potrebbe essere definito come un libro in cui la presenza di Dio è accidentale e si incarna proprio nella dinamica della storia, delle cose, fino al punto da pensare, in termini, permettetemi questa analogia che è impropria, in termini marziani, come la religione come sovrastruttura, che per Marx la vera, l'unica struttura è l'economia, che determina la storia. Ecco, il Coelet si basa esclusivamente sull'esistenza, su quello che accade, legge gli avvenimenti, non si scompone di un momento, di un attimo, perché non va oltre. Però è un ebreo, quindi è condizionato dal pensiero religioso ebraico, che non è solo un pensiero religioso, è anche una visione di vita. E Dio rientra dentro queste maglie. Ecco perché è molto difficile leggere questo testo. Il termine vanità, in questo senso, può essere letto, anzi a mio parere deve essere letto, non come una cosa vuota, una cosa senza senso, ma come una cosa limitata, una realtà limitata. Si prende atto che la vita non risolve le cose, che la vita è complicata, che la vita è complessa, che la vita non è semplicemente uno scorrere tranquillo, lineare, progressivo delle cose. No, la vita è complessa, perché si potrebbe dire che lo schema del Qohelet è che la vita non è una linea retta, ma è una linea spezzata, che va su, va giù, va di fianco, va dritta, poi ritorna indietro, poi fa una curva, poi riprende a camminare dritta, poi va a destra, poi va a sinistra. E cioè è una complicazione. E questo esprime anche il concetto di finitezza, esprime anche l'ordine della vita. Perché quello che noi chiamiamo ordine non è una incasellamento delle cose, ma è un vivere le cose in rapporto tra di loro secondo la loro natura. Per cui di fronte alla notizia di una malattia improvvisa, di fronte alla notizia di una morte improvvisa, di fronte allo spezzare di un progetto di vita, due che programmano di vivere insieme tutta la vita, a un certo momento si rompe. Tutto questo fa parte dell'ordine. Una persona immatura affettivamente, perché voi sapete che l'affettività è la parte più importante della vita, non è la razionalità, non è la fede. Se noi diciamo che ci sono, come io asserisco per me, che ci sono cinque elementi che compongono la vita della persona, che è la corporeità, la prima cosa che si vede, la sensibilità, cioè la capacità di rapportarsi con gli altri. La sensibilità non è che uno ti pizzica e tu ti reagisci. La sensibilità è la capacità di relazionarsi con gli altri, no? Che in termini filosofici potremmo chiamare come erotismo. Che cos'è l'erotismo? Noi l'abbiamo banalizzato, no? Nella cultura ordinaria l'abbiamo banalizzato con le sporcacciate. Ma l'erotismo è la capacità di essere attratti dalle cose belle, è l'elogio della bellezza l'erotismo. Cioè la capacità di capire, di vedere, di sentire, di rapportarsi con ciò che è bello e che è significativo per te. Tant'è vero che se l'erotismo è vero, si trasforma in filia, cioè in capacità di entrare in relazione. E se questo è vero, cioè se l'erotismo diventa filia, cioè capacità di scegliere, e se tutto questo è vero, si arriva all'agape, cioè al dono d'amore per se stesso senza pretendere in cambio nulla, che è, diciamo, nell'amicizia è la forma più alta di gratuità. Vedete com'è complessa la questione e come noi siamo deformati nell'avere gli schemi preconfezionati? Allora, una persona affettivamente immatura e spiritualmente, perché io ritengo che ci sia affinità tra l'affettività e la spiritualità, vive l'esperienza della vanità e lo scontro con le assurdità che la vita porta in sé con depressione e rassegnazione. Cioè la depressione e la rassegnazione di fronte alle cose, all'impotenza che noi dichiariamo di fronte alle cose, nascono da una povertà di essere, da una incapacità personale di avere raggiunto una pienezza affettiva e spirituale. E dicevo che per me le cose sono cinque elementi sono fondamentali nella formazione di una persona, che sono la corporeità, la sensibilità, la razionalità, l'affettività e la spiritualità. Di queste cinque cose, la più piccola è la spiritualità, perché è la più nascosta. La più importante è l'affettività, che poi deve entrare in relazione con gli altri. Perché dico che è l'affettività e non la razionalità oppure la spiritualità? Uno da un prete si dovrebbe sentir dire che la cosa più importante è la spiritualità. Questi sono pregiudizi, quelli che Marx si chiama le sovrastrutture. È l'affettività la cosa. Perché? Perché nell'affettività entra in gioco la struttura della persona, cioè tu sei una persona in relazione. E solo nell'affettività tu riesci a percepire te stesso perché c'è un altro che ti percepisce. Quando una persona ti dice ti amo, tu sai di esistere ed esisti come diverso, come altro, ed è proprio perché prendi come coscienza di essere altro che cominci ad avere una consapevolezza di te, diverso dall'altro. E non puoi fare a meno dell'altro. Questo è il senso simbolico della Trinità. Tutto qui. Cioè nel cristianesimo c'è una logica, c'è una logica, ma non abbiamo tempo per... avremo. L'uomo stolto del Vangelo di oggi è un uomo che fa i calcoli di onnipotenza, si sente onnipotente. Dire io faccio così, faccio cos'ha, faccio questi programmi, mi programmo la vita per i prossimi 100 anni, mi organizzerò così, stolto, questa notte tu morirai, e non lo sa. Ecco perché io sono solito dire che bisogna programmare, vivere programmando la propria vita, ma sapendo che si può morire oggi. Cioè la progettualità, ma anche il senso del limite che può arrivare in qualsiasi momento. Ecco, dopo avervi ben confuso con tutti questi pensieri sparsi, possiamo cominciare. Comunque nell'ultima edizione di questa notte, che ho già spedito, l'Anna Maria è la correttrice, è quella che corregge da un punto di vista sia teologico che letterario, che di strafalcioni, è lei che corregge tutto, e quindi la vera autrice è lei, lei col supporto di Claudio, perché se Claudio non facesse i lavori domestici in casa, lei non potrebbe fare tutto quello che fa. Per cui vedete come c'è una ruota infinita. Ecco, nell'edizione di questa notte ho aggiunto alcuni nomi, alcune note, e siccome nella prima edizione non avevo messo le edizioni, qui ho messo anche dei libri accessibili, tipo Jean-Paul Sartre, con edizioni anche recenti e altri aggiustamenti vari. Antifona di comunione.
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Sei tu il mio soccorso, la mia salvezza. Signore, non tardare. Spirito Santo, tu sei la gloria di Dio che vanifica in noi ogni vanità esteriore. Spirito Santo, tu sostieni il nostro impegno e il nostro lavoro fatti per amore. Spirito Santo, tu guidi la nostra speranza che supera ogni depressione e rassegnazione. Spirito Santo, tu convochi i popoli attorno alla roccia che è il Cristo Signore.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu guidi i nostri passi alla presenza del Signore per adorarlo.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu circoncidi i nostri cuori perché possiamo amare come tu vuoi.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu come maestro ci guidi al gusto delle cose di lassù anche sulla terra.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu sei la garanzia che siamo morti e risuscitati in Cristo Signore.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu trasformi l'uomo vecchio nella novità del mistero pasquale.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci inviti alla purificazione per essere liberi di amare e servire.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu non dividi tra noi eredità terrene, ma quelle del regno che è il Cristo.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci proteggi dalla cupidigia della ricchezza, del superfluo colpevole.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci insegni che i beni accumulati sono sempre vanificati dalla morte.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu ci educhi a vedere la morte come metro e spessore della vita.
Veni, Sante Spirito.
Spirito Santo, tu accumuli in noi il tesoro della fede, della speranza e dell'agape.
Veni, Sante Spirito. Dice il Salmo invitatorio, si dice nel breviario, la giornata di chi prega col breviario inizia così: venite, adoriamo, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatto. Tradotto in forma di ritornello e poi c'è uno o due salmi alternativi. Venire davanti al Signore non significa entrare in chiesa, non significa riconoscere che il Signore è avanti a noi, non per una visione estetica, ma è avanti a noi perché indica l'obiettivo, indica la strada, indica la direzione. Il pastore è sempre davanti alle pecore, almeno in Oriente. In Abruzzo sta dietro le pecore. Dipende. L'altare che è per noi la pietra angolare, che idealmente deve essere considerato un monte da scalare, il monte della parola, di allora avere la consapevolezza di essere davanti, da cui deriva uno dei significati della profezia, profaino, parlo davanti a. Ecco, la preghiera è questo, parlare davanti, o parlare nel senso più complesso della parola, di stare, di essere, di vivere. E allora, avendo questa consapevolezza, nella visione della Trinità, noi ci impegniamo ad entrare nella Terra Santa.
Beshem Av Ve'ave Ve'rua HaKodesh Elohim Echad Amen.
La vita è complessa, la vita è ordinata nel suo disordine, ma per questo, proprio perché noi lo sappiamo, non ci lasciamo condizionare o scoraggiare. Cessi, fallimenti, fatica, leggerezze sono momenti tutti importanti che portano in sé un comandamento. E il compito della fede è l'impedire lo sguardo per leggere questi comandamenti. Gli avvenimenti sono l'alfabeto della scrittura che ci aiuta a capirne il senso. Per far questo è necessario che noi entriamo sempre in contatto con noi, e non con la superficie, non con la polvere. La coscienza è il luogo dove risuona questa relazione.
Signore, ci siamo lasciati prendere dalla vanità dell'apparenza. Liberaci dal male. Cristo, che sei venuto sulla terra per aprirci la prospettiva di lassù, salvaci da noi stessi.
Cristo.
Signore, siamo schiavi dell'idolatria, della cupidigia e dell'avere. Redimici dal bisogno.
Dio onnipotente, che scruta il cuore e i reni, che ci apri all'intelligenza della verità di tutto ciò che viviamo e sperimentiamo, che ci educa alla misura del limite della povertà, per i meriti dei santi patriarchi che si sono fidati della sua parola, per i meriti dell'Apostolo Paolo che annuncia l'orizzonte della libertà, per i meriti di Gesù che ci porta con sé lassù, dove è con il Padre e lo Spirito, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Gloria
a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni con le persone. Questa mattina presto ha scritto Elisa pregando di salutare tutti e di ricordarsi di noi così come noi ci ricordiamo di lei. Elisa è quella che legge il Vangelo di norma, è l'evangelista. L'evangelista. Ricordiamo Alessandro, il marito di Maria Rosa, ricordiamo Mauro, il fratello di Claudio, e ricordiamo Salvatore nel terzo anniversario. E poi ricordiamo tutte le persone che sono unite a noi e che lo saranno anche durante l'estate. Perché nel mio sito ho messo tutte le domeniche fino alle 4 di settembre. Così chi vuole può leggersi. Non vi sarà questo di oggi, è l'ultimo audio fino a settembre, ma i testi ci saranno per chi vorrà utilizzarli. Che è un modo per essere in comunione anche durante l'estate. Non è necessario scaricarli, uno li può anche leggere perché è fatto in modo da poter utilizzarli senza eccessiva difficoltà. Io ricordo tutti, perché queste persone le quali ricevo costantemente attestati di presenza, di amicizia con la comunità di San Torpete, non con la mia persona. Li ricordo tutti, formano quella che io chiamo la litania dei santi viventi. È morta la mamma di un amico che non conosciamo ma che è sempre in contatto con noi, Umberto, gli ho detto che l'avremmo, mamma Lucia, l'avremmo ricordata in questa Eucaristia. E con lui ricordiamo tutti coloro che in qualche modo sono legati a noi o condividono con noi la parola e la visione della vita. A voi di ricordare le persone che segnano come un timbro indelebile la vostra casa, il vostro spirito, i vostri figli, i vostri nipoti, le persone che fanno parte, che condividono la mensa della vostra esistenza, in qualsiasi modo. Preghiamo.
O Dio, principio e fine di tutte le cose, che in Cristo tuo Figlio ci hai chiamati a possedere il regno, fa che operando con le nostre forze a sottomettere la terra, non ci lasciamo dominare dalla cupidigia e dall'egoismo, ma cerchiamo sempre ciò che vale davanti a te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo, dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità, è un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore, con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Parola di Dio.
Dal Salmo 80. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione.
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi.
Signore, sei stato con noi un rifugio di generazione in generazione.
Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli e sorelle, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non vi è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Parola di Dio.
Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito mediatore o mediatore tra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo. Così siamo stati messi tutti a posto. Ecco, vedete come anche al tempo di Gesù le questioni non erano molto diverse da quelle che viviamo oggi. Bisognerebbe fare un lavoro di confronto tra questo testo del Vangelo e il Vangelo apocrifo di Tommaso. Al numero 63 del Vangelo apocrifo di Tommaso, che è molto più antico dei Vangeli che noi utilizziamo, dei quattro Vangeli riconosciuti come parola di Dio. Il Vangelo di Tommaso è importante perché riporta una versione più vicina alla realtà. Probabilmente sulla bocca di Gesù c'è stato quello che scrive Tommaso. E successivamente, intorno a una cinquantina d'anni dopo, Luca l'adatta al suo uditorio, che è il testo che abbiamo noi. Dice il Vangelo apocrifo di Tommaso: Gesù disse: C'era un ricco che aveva molto denaro. Disse: Investirò questo denaro così che io possa seminare, mietere, riempire i miei magazzini con il raccolto e che non mi manchi nulla. Queste erano le cose che pensava in cuor suo, ma quella stessa notte morì. Chi fra voi ha orecchi, intenda. Vedete, è schematica, non c'è un ragionamento come nel Vangelo, perché è chiaro che il Vangelo di Luca, a distanza di 50 anni, è più morale, è più moralistico, no? E tende alla formazione, perché siamo in un'esperienza di Chiesa che si è seduta, una comunità che ormai non teme più la fine del mondo come imminente, quindi si organizza, comincia ad avere dei rapporti più, come dire, meno problematici con la ricchezza. Si comincia ad intravedere una forma di capitalismo. Il sistema economico era fondiario, cioè c'erano grandissimi possedimenti di proprietari terrieri con una massa di schiavi che dipendeva da questi proprietari terrieri. Luca, partendo dall'idea di Tommaso, sviluppa e, per dare un senso più incisivo, più morale, aggiunge la parabola dei due fratelli. Ecco perché ogni volta che noi leggiamo il Vangelo non dobbiamo mai prenderlo alla lettera, perché dobbiamo distinguere tre momenti. Il momento di Gesù, che è molto più vicino al Vangelo di Tommaso. Il momento della tradizione orale, perché si è modificata, alcune cose si sono adattate man mano che si andava avanti, è il momento della redazione finale, cioè quando l'autore, chi è, in questo caso siamo certi che sia Luca, non lo sappiamo per Matteo, non lo sappiamo per Giovanni, perché non sappiamo chi sono gli autori dei due Vangeli. C'è la tradizione che dice Matteo, perché in quella comunità si faceva riferimento alla predicazione di Matteo, e in Giovanni, in modo particolare ad Efeso, si faceva riferimento alla predicazione di Giovanni. Luca aggiunge questa parabola dei due fratelli proprio per stabilire anche una netta distinzione, ed è un testo importante a mio parere, perché io ritengo che questo sia il testo che separa il potere religioso dal potere civile. Non è, su questo ho scritto anche un lungo articolo di documentazione, ho visto che per esempio è citato da Zagrebelsky in qualche suo libro, dicendo studio particolare, dove anche lui, che mi aveva chiesto a suo tempo un parere, ha tenuto conto dell'esegesi che gli ho proposto. In genere si dice: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, come il testo base della distinzione dei poteri, che non c'entra niente. Cioè io affermo che questo detto di Gesù non c'entra niente con la separazione dei poteri civile e religioso. Questo perché nella dinamica del racconto questa affermazione è un richiamo alla creazione, perché si tratta di un denaro dove c'è l'immagine di Dio, l'immagine dell'imperatore, e secondo il costume dell'epoca, eccetera, 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 Gesù dice: se vi servite dei benefici che vi fa l'imperatore, riconoscetene anche l'autorità. Se tu usi il denaro, faccio un esempio, quando vivevo a Gerusalemme e i miei amici arabi andavano nelle piazze a bruciare la bandiera degli Stati Uniti, e poi venivano e dicevano: ah, beh, si gloriavano ad aver fatto questo. Io, dopo averli ascoltati, dicevo: bene, bravi, e battevo le mani e dicevo: che scarpe porti? Le Nike. Dico: e tu vai a bruciare la bandiera degli Stati Uniti con le Nike o con i jeans? Che marca hanno i tuoi jeans? Se devi contestare, ti devi levare i jeans, e non li devi più mettere. Ti devi levare le scarpe e devi fare come Gandhi. Cosa ha fatto Gandhi? Ha spogliato l'India e li ha fatti vestire da indiani per poter contestare l'industria tessile dell'Inghilterra, perché non si può contestare utilizzando quello che ti è comodo, perché la contestazione è esigente, esigente. Allora restavano così e da quel giorno non bruciavano più le bandiere. Non è che si toglievano le scarpe, non bruciavano più le bandiere. Quindi Gesù dice, è una questione che non riguarda me. Tu non devi venire da me per risolvere qualsiasi questione. Ci sono questioni che attingono ad un regime, ad un ambito che non entrano nella dinamica della religione, della fede, chiamatela come volete. Ecco qui che c'è una prima distinzione, a mio parere, tra due realtà che hanno norme diverse. E la divisione di un'eredità deve sottostare a delle regole che sono insite in sé, mentre la visione di fede ha una visione dentro la quale entra anche la divisione. Ma non possono farsi. Il Concilio Vaticano II che cosa ha dichiarato? Ha dichiarato la autonomia delle realtà terrestri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la scienza ha delle regole che non possono essere inficiate dalla religione, e la scienza non deve permettersi di dare soluzioni definitive alla religione, perché viaggiano su presupposti diversi. Questo non esclude che possano camminare insieme, pur sapendo, o meglio, sapendo che hanno categorie di lettura e strumenti di laboratorio diversi. Non necessariamente devono essere contrapposti. Se uno invade il campo dell'altro, allora qui cominciano i conflitti. Anche se, e ormai credo che andiamo in questa direzione, perché la scienza e chi è privo di pregiudizi sanno, vedono, scoprono, sperimentano che oggi scienza e fede sono più maturi, e arriverà un momento in cui ci sarà la piena e perfetta coincidenza di lettura. Questo vorrà dire che noi dobbiamo superare un concetto di religione magica e dobbiamo cambiare il concetto stesso di Dio, perché il concetto di Dio che noi sviluppiamo oggi è un concetto che è stato desunto da categorie che hanno più motivo di esistere. È uno sviluppo, la storia dell'umanità è uno sviluppo. Ecco, se voi dentro questo contesto leggete la prima lettura di oggi, scoprite qual è la grandezza. Pensate che siamo nel terzo secolo avanti Cristo, l'autore è del terzo secolo avanti Cristo. Che cosa è avvenuto nel terzo secolo avanti Cristo, quindi a cavallo tra il terzo e il quarto secolo avanti? Nel terzo secolo avanti Cristo, nel 333, muore Alessandro Magno, che aveva sottomesso il mondo allora conosciuto, compresa la Palestina. Alla sua morte, il suo regno viene diviso tra i suoi generali. La Palestina, la Siria Palestina, diventano patrimonio dei Lagidi o degli Epifani, che comprende anche l'Egitto. Uno dei tentativi che fanno i greci è quello di grecizzare Israele. Quindi costruiscono ginnasi, costruiscono piscine, costruiscono teatri, cercano di imporre il costume greco per sostituire il pensiero ebraico, perché lo ritengono inferiore. Qui comincia la lotta dei Maccabei, che dura parecchio tempo, con diverse vittorie. Ed è dentro questo contesto di confluenza e di lotta culturale che arriva il Coelet. È il Coelet che è rassegnato nel vedere la struttura del mondo che viene massificata, è uno che non si appella a Dio come autorità per risolvere le questioni. Guardate che è la prima volta questo che avviene, mentre prima presso gli ebrei e presso tutto l'Oriente Dio è il solutore dei problemi, perché ci si rapporta a lui come principio di autorità indiscussa e indiscutibile. Dio ha detto, Dio ha fatto, Dio di qua, Dio di là. Qui per la prima volta Dio è messo sullo sfondo. Si dice Dio dà la dimensione, Dio dà la direzione. Cosa possiamo fare di fronte ad una realtà come questa in cui i greci cercano di massificare, di abolire la cultura delle minoranze per imporre un modo di essere, per imporre i costumi, per imporre la cultura, la letteratura greca, che tra l'altro è una cultura greca ormai in decadenza, perché è divisa in diverse forme e quindi il mondo intero è in decadenza. Ci separano appena 2 secoli e mezzo dalla fine del millennio, e questo autore anticipa Gesù di meno di 3 secoli. Vedete, quando per esempio oggi mi si dice quello che sta accadendo, guardate che se noi lo prendiamo nel contesto di 6 millenni, di 5 millenni, 3 avanti Cristo e 2 dopo Cristo, saremo meno pessimisti. Saremo meno pessimisti. Quello che sta avvenendo oggi, in cui noi non siamo, per esempio in Italia, non siamo governati, ci sono delle comparse che stanno giocando a fare i grandi, si credono grandi, non sono dentro il Coelet. Il Coelet sta descrivendo la nostra situazione di adesso. Ci dice il Coelet, guardate, non è questione di rassegnazione, sappiate che ci sono cose che devono accadere. In tempi di decadenza certe cose sono inevitabili e tu non puoi fermarli semplicemente perché dici che non devono accadere. E se ti rassegni, dai più forza a questi avvenimenti. L'autore, il nostro autore Coelet, colui che unisce da Kahal assemblea, colui il riunente, alla lettera sarebbe in ebraico sarebbe il riunente, colui che fa assemblea, colui che mette insieme. E questa visione è veramente eccezionale a mio parere. Per la prima volta nella storia biblica e religiosa di tutto l'Oriente, e quindi possiamo dire del mondo, c'è un uomo che accetta la realtà della storia così come accade e cerca di leggerla. E non avendo tutti gli strumenti di comprensione della storia, alla fine arriva a dire, ecco dove subentra poi l'ebreo, io non mi rassegno, ma mi abbandono alla volontà di Dio. Dove l'abbandonarsi non è rassegnarsi. L'abbandonarsi significa riconoscere che c'è qualcuno che dirige gli avvenimenti, che darà un senso agli avvenimenti che oggi noi non comprendiamo. E quindi lascia una parte di mistero ancora da scoprire, da vedere, istigando a tenere gli occhi aperti per leggere tutti gli eventi che accadono, perché hanno un senso e noi lo scopriamo man mano che la storia lo svelerà. Potremmo dire che per la prima volta inizia qui il concetto di teologia della storia, cioè la visione della storia come, e qui siamo vicini a Marx, siamo vicini all'esistenzialismo del Novecento. Guardate che il Coelet è di una modernità spaventosa. Siamo dentro una visione che fa della storia il perno della comprensione di Dio. Cioè tu per parlare e per capire Dio non devi rifugiarti nella religione, devi immergerti nella storia, in quello che accade nella tua vita, in quello che avviene nella tua esistenza, negli avvenimenti che tu vivi tutti i giorni, perché ogni avvenimento è portatore di un comandamento. Voi capite che, almeno io la vedo così, vi garantisco che non sono lontano dal testo, non sto facendo eisegesi, cioè non sto mettendo dentro il testo pensieri miei, ma sto facendo veramente eisegesi, cioè sto tirando fuori da questo tesoro, sto tirando fuori il suo senso nascosto, che è di una dirompenza. Non è un caso che la riforma di Paolo VI, la riforma del lezionario divisa in 3 anni, riporta appena 4 testi del Coelet. 4. Questo per dirvi perché hanno difficoltà a leggere da un punto di vista religioso questo testo che è troppo laico per essere religioso. Ricordatevi che la riforma di Paolo VI è di 50 anni fa. E quindi c'era la fatica, come per esempio il Cantico dei Cantici. Un solo testo viene riportato in tutta la riforma nel matrimonio. È quello il testo più banale. Perché? Perché si prova difficoltà a riconoscere un testo di un canto d'amore da taverna, perché era un canto d'amore da taverna, il Cantico dei Cantici, cioè pur in cui il nome di Dio non viene mai nominato, se non nel capitolo 8, l'ultimo, in cui si dice che l'amore è un fuoco di Dio. Ma in ebraico fuoco di Dio, quel genitivo, è un superlativo, per dire che è una passione, che è un fuochissimo, che è ardentissimo. Per cui è un aggettivo, quindi non si può dire che nel libro di Ester e nel libro del Cantico dei Cantici il nome di Dio è assente. E qui questo autore, che è un uomo che, come dire, preso dalla vita, che si è dedicato a scrutare la vita, e notate questa apertura così solenne, no? Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quasi sembra un marchio, no? un'epigrafe su una tomba. E invece non è così. È una visione, è quella che apre, che anticipa la posizione di Gesù. Quando Gesù prende posizione di fronte al potere, quando Gesù prende posizione di fronte alla religione, quando Gesù dice ai due fratelli: perché venite da me? Risolvetevela tra di voi. Se voi non siete in grado di risolvere una questione di eredità, vuol dire o che siete egoisti o che tra di voi non c'è nessun tipo di relazione. Allora non scaricate su di me la responsabilità di coprire le vostre vergogne. Perché dividere un'eredità dovrebbe essere la cosa più semplice di questo mondo. Basta seguire i criteri di giustizia. Se non si seguono i criteri di giustizia, vuol dire che c'è un atteggiamento di sopruso. E il sopruso qual è? Che quando si dividono le eredità non si parla mai di giustizia, ma si parla di principio. No? È per principio. Non è per il valore in sé della cosa, ma per principio. Io voglio quella cosa per principio. Io quando ero parroco in campagna, no? Voi sapete che le case in campagna del Settecento sono tutte in un unico spazio elevate. Cioè, sotto c'è la cantina, poi c'è la cucina, poi c'è la camera e poi c'è il solaio. Sono case strette. Se devono dividerla in due, in tre, la mia proposta era dividetela così. Uno prende una parte, uno prende la seconda e poi fate una commutazione. No, bisogna dividerla così, perché io voglio un pezzo di quello, un pezzo di... per principio. Dico, ma poi ci devi fare la scala e devi... perdi, non importa, è un principio. E il principio voleva dire, non ti darò mai la soddisfazione di avere una cosa intera. Ecco, Gesù stana questo atteggiamento, a dire volete litigare? Fatelo pure, ma lasciatemi fuori. In conclusione, per me è molto appassionante questo, perché esprime l'uomo stolto nel brano del Vangelo di oggi, che è composto in greco di 59 parole, l'uomo stolto ne pronuncia 48, cioè l'82%. E in queste 48, questo 82%, per 13 volte, ricorre il concetto di mio possesso, cioè il 27% dell'82%. Cioè tutto è centrato su di sé. Quest'uomo non ha nessun tipo di relazione e vuol dire, quando dice che questa notte morirai, che prende atto che lui è già morto, è seppellito nel suo isolamento egoistico di possesso. Questa notte tu morirai. Finendo questa celebrazione di oggi e tornando a casa, fate subito testamento. Allora, mi dice la madre badessa che, siccome stiamo cambiando anche la formula del credo, di non dire io credo, come se fosse personale, ma è come col gruppo, come... utilizziamo la formula plurale, crediamo.
Crediamo in un solo Dio, Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Ecco, presso gli ebrei, quando il sommo sacerdote entra nel Tempio e fa i rituali, quello che deve fare, si dice che si sporca le mani, perché il concetto è che toccare le cose di Dio rende impuri, in quanto c'è una distanza, no? Ed è in questo senso che vorrei dirvi che con questo gesto che facciamo della pace, di prendere tutti insieme anche una distanza reciproca di purificazione paolina, quindi di prendervi un periodo di decantazione che vi fa bene alla salute, no? E sperimentate anche altrove, perché non è bene nessuna forma di dipendenza. Con questo augurio di pace io vi auguro che possiate trascorrere questo periodo tradizionalmente estivo, anche afoso, nella forma migliore, insieme con le persone che vi stanno a cuore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. A te li presentiamo perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, o Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita, in unione alla vittima spirituale, il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, di onnipotente ed eterno.
Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità. Tutto è vanità.
Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicentarsi dei tempi e delle stagioni.
E fu sera e fu mattina. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni esercitasse il dominio su ogni creatura e nelle sue opere glorificasse te, Creatore e Padre, per Cristo nostro Signore.
Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò.
E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Osanna nell'alto dei cieli. Gloria nei cieli e pace sulla terra. Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. Continua e continua a donare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Ascoltiamo la sua voce, lo Spirito Santo, che guarisce il nostro cuore da ogni tentazione.
Nella notte in cui il tradito fu consegnato alla morte, gli prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Siamo risorti con Cristo, cerchiamo le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio.
Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Noi siamo morti e la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio.
Fate questo in memoria di me.
Cristo, nostra vita, è risorto, e noi vediamo la sua gloria di unigenito dal Padre.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo.
Non diciamo menzogne gli uni agli altri, siamo svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e abbiamo rivestito il nuovo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria, e andiamo incontro al Cristo che è, che era e che viene.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
Non c'è più greco né giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti.
Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo il nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, il clero e le persone che vogliamo ricordare. Ricordiamo Mauro, Alessandro, Franco, il fratello di Angelo, Ricordiamo tutte le persone che vogliamo in modo particolare ricordare in questa Eucaristia. È il popolo che tu hai redento.
Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti?
Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Farò così, disse l'uomo ricco, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ricordiamo tutti i nostri defunti. Ricordiamo Salvatore, ognuno di noi ricordi i propri defunti e tutti coloro che muoiono in qualsiasi forma, in qualsiasi modo, dovunque nel mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio.
Per Cristo,
con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre nostro, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, all'agnello immolato, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. Amen.
Padre nostro,
che sei nei cieli, avunati, bishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, tette malkutach, sia fatta la tua volontà, it abet reuatach, come in cielo, così in terra, che di bishmaya kembeaha, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di afanakna, shevakna, lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealta lina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena min beshia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Agnello
di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco l'agnello di Dio che prende il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Fatevi un tesoro inesauribile nei cieli, dice il Signore.
Preghiamo.
Accompagna con la tua continua protezione, Signore, il popolo che hai nutrito con il pane del cielo e rendilo degno dell'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore che ci educa alla misura delle cose create, ci colma della sua misericordia.
Amen.
Il Signore che raduna i popoli sul monte di Gerusalemme, ci colmi della sua pace.
Il Signore che attraverso le cose della terra ci conduce a sé, ci consacri nella libertà.
Il Signore che nutre gli uccelli del cielo e veste i gigli del campo, ci protegga e ci sovvenga.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
Termina qui la messa come rito perché è compiuta, ma ora attente la testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore nella storia.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Dunque, l'8 settembre, sapete quello che è successo. Noi riprendiamo l'8 settembre, tanto per fare bastian contrario. Vi auguro una buona estate e vi lascio qui il microfono per salutare per l'ultima volta Alessandra, così almeno si trova un po' di compagnia. Auguro a tutti una buona estate.
Allora Alessandra, tanti auguri di buona estate, ma non per l'ultima volta per agosto. Un abbraccio.
Ciao, ciao Alessandra, Marino.
Ciao Alessandra, buon agosto, Maria Rita e Giovanni.
Ciao Alessandra, Liliana.
Alessandra, buona estate da Silvia.
Ciao Alessandra, stai sempre bene. Silvana.